Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Il Vangelo di questa ultima domenica dell'anno liturgico ci presenta il compimento della storia come un grande raduno in cui tutta l'umanità è convocata da Cristo, contemplato nell'immagine di un re pastore. Davanti a lui parleranno le nostre opere e la nostra condizione ultima della nostra vita sarà dettata per l'eternità da un unico confronto. Saremo benedetti se avremo servito, saremo beati se avremo amato, saremo con Cristo se avremo vissuto come Lui ci ha insegnato.
Il raduno ultimo di tutte le genti al compimento della storia, di cui ci parlerà il Vangelo, che è appena stato rievocato, viene celebrato in profezia per ciascuno di noi e come popolo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, qui, adesso. Ed è in questo momento che si pronuncia su di noi la sentenza di Dio che riconosce la rettitudine, la giustizia del nostro cuore oppure l'iniquità e l'allontanamento da Lui. Chiediamo il dono dello Spirito perché ci illumini profondamente e ci faccia invocare il giudizio di Dio come un giudizio di misericordia, di tenerezza e di pazienza, mentre riconosciamo tutte le nostre contraddizioni e ne chiediamo umilmente perdono. Signore, pastore dell'umanità, che chiami e raduni tutte le genti davanti alla Tua maestà divina, abbi pietà di noi. Cristo, nuovo e vivente Adamo, primo risorto tra i morti, dominatore dei secoli e Signore dell'universo, abbi pietà di noi. Signore, amante e difensore dei piccoli e dei poveri, degli umili e degli emarginati, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
Thank you.
per costruire nelle tormentate vicende della storia il tuo regno d'amore. Alimenta in noi la certezza di fede che un giorno, annientato anche l'ultimo nemico, la morte, egli ti consegnerà l'opera della sua redenzione, perché tu sia tutto in tutti. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna, come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse. Così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio, andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Il Signore è il mio pastore. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però ha il suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Parola di Dio. Nome del Signore. benedetto il regno che viene del nostro padre Davide.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo visitato? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto e affamato o assetato, o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo. Ricordiamo sempre ai genitori che magari ancora non lo sanno che chi vuole approfittare c'è anche lo spazio dei bambini nell'antisacrestia. Fate con criterio come credete. Che emozione celebrare la solennità di Cristo Re. Gli elementi che vengono evocati e che si offrono alla nostra riflessione e alla contemplazione della nostra fede sono davvero tanti e diventa sempre imbarazzante fare una scelta. La mia scelta è un po' condizionata da un percorso che stiamo facendo insieme da alcune domeniche e che vorrei riprendere perché il tema è forte ed è comunque sottolineato sia dalla solennità e sia dalla pagina di Vangelo che è appena stata proclamata. Ed è il tema del giudizio di Dio. Ne ho parlato pacatamente nel giorno dei morti, l'ho ripreso nella pagina evangelica delle vergini stolte, di quelle sagge, e lo riprendo oggi. Noi abbiamo un'affermazione nel credo, che faremo anche oggi, riguardo a Gesù Cristo, nella sua signoria, nella sua venuta ultima, e affidiamo a lui queste parole, questa acclamazione: egli verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Si parla di un giudizio. Abbiamo già detto più volte che questo termine giudizio ci intriga, ci mette a disagio. È un disagio che hanno avuto tutti coloro che hanno fatto il percorso della fede prima di noi e con noi. Vorrei citarvi quasi un grido di angoscia che è stato preannunciato da uno dei testimoni più significativi dei nostri tempi, soprattutto dell'ortodossia, l'archimandrita Sofronio, che quando da adulto, prima di giungere alla pienezza della sua conversione e poi diventare monaco e maestro, si rivolge a Dio e gli grida: come puoi permetterti tu, che sei Dio, di giudicare me che sono una creatura umana? C'è una sproporzione, è ingiusto. E aveva ragione. E mentre era in difficoltà, in turbamento interiore con questo pensiero, conoscendo già il Vangelo, gli viene in mente che nel Vangelo c'è questa espressione sulla bocca di Gesù, il quale nella disputa con i giudei dice: voi giudicate secondo la carne, cioè con la debolezza degli uomini, io non giudico nessuno. E poi gli viene in mente un'altra espressione, sempre di Gesù, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, quando si trova a colloquio con Nicodemo, questo cercatore di luce e di verità. E Gesù dice questa espressione di una bellezza straordinaria: Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. E poi Gesù lo riprenderà anche il capitolo 12 di Giovanni. E poi, da ultimo, ad un certo punto, sempre nel contesto coi giudei, dice: voi accusate, io non accuso nessuno, io non giudico nessuno, avete già chi vi giudica, la parola che io vi ho annunziata. Allora cerchiamo di capire, ma ci sarà questo giudizio o non ci sarà? Se noi continuiamo a proclamarlo nella fede e le parole del Vangelo smentiscono tutto questo, ci sarà o non ci sarà? La risposta: ci sarà il giudizio. Ma come ho già detto e come ripetiamo, il giudizio di Dio non è secondo la modalità del giudizio degli uomini. Proviamo ad andare per un istante alla pagina di Vangelo, che poi riprenderemo in maniera più approfondita. Se questa pagina ci parlasse di un giudizio e noi lo leggessimo secondo la mentalità degli uomini, beh, c'è una contraddizione molto forte. Innanzitutto, se ci fosse un giudizio secondo gli uomini, c'è un accusato, l'accusato al termine riceve una sentenza o di condanna della sua reità oppure viene assolto. Qui non c'è una condanna, c'è una constatazione da parte di coloro che vengono chiamati maledetti. Non c'è un castigo, ma c'è un'autoesclusione dal regno. Non solo, ma coloro che invece, tra virgolette, non solo vengono assolti, ma vengono dichiarati giusti, escono da questo incontro ricevendo un dono grandissimo: venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno. Nessuno in un processo, per quanto venga assolto, esce avendo ricevuto un dono così immenso. Ma allora che cosa ci dice questa pagina di Vangelo? Ci dice che ci sarà, ripeto, un giudizio, ma sarà una convocazione, un raduno di tutte le genti, avete sentito, senza discriminazione di razza o di religione. Davanti al Cristo che se nella prima venuta, quella storica, è giunto nell'umiliazione, al punto che è stato umiliato sulla croce, e pochi lo hanno riconosciuto come figlio di Dio, al termine verrà nella sua gloria e siederà sul trono della sua gloria come un re pastore, ma pronto a consegnare il suo regno agli eletti. Viene nella gloria per rendere partecipi di quella stessa gloria a coloro che hanno creduto in lui, e li raduna tutti. E nel momento in cui li raduna, sono le opere stesse degli uomini che precedono gli uomini e che giudicano gli uomini. Gesù non farà altro che constatare quelle che sono state le scelte della nostra vita, e non farà altro che esultare nel momento in cui genti di tutti i popoli e di tutte le religioni hanno vissuto secondo il desiderio e il cuore del Padre suo, che è anche il Padre nostro. Ci sono forti elementi scandalosi in questa pagina. Ne evidenziamo alcuni, scandalosi in senso positivo, molto bello, che ci interpellano. Innanzitutto, il motivo su cui verrà fatto il criterio della nostra vita. Usiamo pure il termine giudizio per comprenderci. Dio non prenderà in Cristo il libro della nostra vita e dirà: ah, quel giorno tu non sei venuto a messa, in quei giorni tu non hai pregato. Non che non dobbiamo venire a messa, non che non dobbiamo pregare, ma ci siamo accorti che il criterio del giudizio è soltanto su opere fatte o non fatte ad altri fratelli. E se qualcuno di noi conosce la storia e le culture, sa che questi stessi criteri di giudizio erano conosciuti molto bene dagli egiziani 2000 anni prima di Cristo. Nel libro dei morti, che era quel libro che veniva consegnato al defunto nel momento in cui veniva posto nella tomba, c'erano le parole da dire di fronte ad Osiride nel momento in cui si doveva fare il bilancio della sua vita: hai dato da mangiare ai poveri? Hai vestito gli ignudi? Le stesse. Quindi ci fa capire che il senso della nostra esistenza è tutto lì. È un forte interrogativo, perché mette in moto la verifica interiore di ciò che siamo e di come stiamo vivendo, se il nocciolo della questione si gioca lì, se la verità della nostra fede e quindi della nostra religione si gioca lì, nel rapporto con gli altri. Ancora altro elemento scandaloso: il fatto che Gesù, nel momento in cui legge le opere degli uomini, si identifichi con i più emarginati, coloro che erano spesso ritenuti impuri a quel tempo: lo straniero, l'uomo senza diritti, il carcerato, chi ha sbagliato. Vi sfido, è una domanda che faccio anche a me: chi di noi, guardando la televisione e vedendo tutti gli atti abominevoli che commettono gli uomini, che hanno sbagliato, sembra una contraddizione, e che devono pagare, devono essere messi in carcere, chi di noi riconosce in quell'uomo un fratello, parte della mia umanità e della nostra, e addirittura riconosce in lui l'incarnazione di Cristo? Ero carcerato. Lui ha voluto identificarsi persino in queste persone disgustose e appella a noi la capacità di riconoscere nei tratti di quel volto disgustoso comunque l'incarnazione di Cristo. Ma è così, è così. Sapete che c'è un adagio che dice che alle origini nella Bibbia Dio ha chiesto conto del sangue di Abele a Caino. Al termine della storia Dio chiederà conto del sangue di Caino ad Abele. Siamo tutti corresponsabili gli uni degli altri. E oltretutto, faccio questa sottolineatura, apro e subito chiudo questa parentesi, diciamolo chiaramente: se uno ha sbagliato e se si ostinasse in questa via di chiusura nei confronti di Dio e degli uomini, e quindi si autoescludesse dalla beatitudine finale, il primo a soffrire chi è o chi sarà? Non sarà forse Dio? che ha generato gli uomini per la vita, per la partecipazione della vita stessa con Lui. Questo è il senso della nostra storia, questo è il senso della nostra esistenza e della nostra fede. Altro elemento scandaloso, adesso mettiamo a disagio i difensori dei cardini dogmatici su cui sembra che si siano costruite certe sicurezze, ma che non hanno niente di dogmatico. Dio non ha creato l'inferno. No. C'è l'inferno, sì. L'ha creato Dio? No. Chi l'ha creato? Noi l'abbiamo creato l'inferno. Siamo capacissimi, e non soltanto di creare l'inferno definitivo ultimo, siamo capacissimi di creare l'inferno qui, e lo sappiamo molto bene. Noi creiamo l'inferno quando creiamo il male, quando giudichiamo gli altri, anche se abbiamo degli elementi oggettivi per giudicarli. Peggio ancora quando diciamo degli altri cose non vere, pettegolezzi, di tutti i generi, invenzioni che fanno molto male, mettono negli inferi i fratelli che subiscono questa ferita, il male che diciamo, il male che facciamo. Siamo capacissimi di creare l'inferno. Che Dio non abbia creato l'inferno, l'ha detto Sant'Isacco di Ninive, vescovo del VII secolo, di una saggezza straordinaria, ma l'ha detto anche Gesù nel Vangelo di oggi. Andiamo ad un particolare che è fondamentale ed è entusiasmante. Andiamo al positivo. Quando Gesù si compiace di vedere gli eletti e li chiama, venite benedetti dal Padre mio, cosa dice il testo? Ricevete in eredità il regno preparato per voi. Da chi? Da Dio. Da quando? Fin dalla fondazione del mondo. Dio, nel momento stesso in cui ha creato il mondo, e l'ha creato per l'uomo, perché, come dice la teologia della Chiesa, che è meravigliosa, voleva qualcuno altro da sé da amare, lo ha creato, pensando, ingenuità di Dio, che l'uomo sarebbe stato retto, giusto, sarebbe stato capace, con le sue azioni, di prendere ciò che Dio gli offriva, questo regno straordinario. Quindi, da sempre Dio ha pensato di darci il suo regno. Andiamo al testo per quello che riguarda la condanna. Via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo, il divisore, letteralmente, per i suoi angeli, non pensiamo a quelli svolazzanti. Angelo in greco significa messaggero, cioè i suoi servitori, gli uomini che seguono le opere della divisione, che compiono le opere della divisione. Preparato per loro, non dice fin dalla fondazione del mondo. Quindi vuol dire che Dio fin dall'inizio, nella sua innocenza, potremmo dire, mi permettete questo termine, nella sua ingenuità, perché pensava alla capacità della bontà integrale del cuore dell'uomo, neanche supponeva che l'uomo poteva allontanarsi da lui e ferire l'altro fratello. Lo dice bene un passaggio della Genesi che abbiamo contemplato ancora tante volte, quando va in cerca di Adamo. Le spiegazioni possono essere tante, ma quando Adamo si nasconde, ha commesso il male, Dio va a cercarlo, dove sei? Hai forse? Guardate che innocenza di Dio. Quindi non l'ha preparato fin dalla fondazione del mondo, che sarebbe assurdo, eh? Sarebbe assurdo che Dio, nel momento in cui crea il mondo e pensa di metterci dentro l'uomo, dica, guarda, prepariamo già un bel carcere. Io ti chiamo l'esistenza, poi ti seguirò sotto la lente di ingrandimento del microscopio per vedere quello che fai, quello che dici, quello che sei, e alle prime cose in cui sgarri io annoto, e poi dovrai purgare nel carcere più tremendo. Ma è meglio non venire neanche all'esistenza, scusate. Pensare che Dio abbia preparato un carcere prima ancora che noi esistiamo. Diciamo, ce l'abbiamo fatto noi, e ci andrà qualcuno, chi si ostina ad essere divisore, chi si ostina a compiere le opere della malvagità, ma è un carcere di un'autoesclusione. Andiamo all'espressione di Sant'Isacco di Ninive, quest'uomo che era vescovo, ormai quasi cieco, ha una capacità di contemplazione straordinaria, i suoi testi dal siriaco stanno per essere tradotti un po' tutti, e sono una miniera di contemplazione di fede. E lui dice, come può Dio, che è bontà infinita, aver creato un luogo di perdizione? Essere l'aguzzino che ci vuol far soffrire per quello che abbiamo compiuto. No, 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 no. l'uomo che fa questo. E lui aggiunge: Dio non può far altro che donare il suo amore. Dio non può far altro che donare il suo amore. E poi aggiunge quell'espressione di San Paolo poco fa, che abbiamo sentito nella seconda lettura, che da solo avrebbe meritato la nostra meditazione: affinché Dio sia tutto in tutti. Ecco la meraviglia delle meraviglie, che poi io mi chiedevo meditando questa pagina: ma è Dio che sarà tutto in tutti o saremo tutti noi tutto integralmente in Dio? Le due cose, perché Dio ci desidera, ci attende, vuole compiacersi di averci con Lui per l'eternità. Dio non può far altro che donarci il suo amore. È bello questo, è bello. E allora, per concludere, quella pagina è estremamente eloquente. Ci presenta un Dio in Gesù Cristo che, più che esprimere un giudizio, attesterà come noi abbiamo voluto giocare integralmente la nostra libertà e prenderà atto della nostra scelta, di tutte le nostre scelte e soprattutto della scelta ultima definitiva. Attenti bene, Due cose. La prima: se qualcuno vuole essere ancora difensore invece del giudizio di Dio, che sarà quello che scaglierà quei fulmini incendiari per annientare i malvagi, si interroghi molto bene, perché molto probabilmente nel momento in cui sta facendo questo ragionamento pensa che saranno altri ad essere giudicati e condannati. Non gli viene neanche in mente che il giudizio di Dio potrebbe partire proprio da lui o da noi preti. Sarebbe bello aver commentato che la prima lettura, che non è rivolta alle pecore e ai montoni, ma ai pastori che hanno permesso alle pecore di andare sbandate lontano dalla vita, e si pone contro i pastori, cioè contro coloro, e i pastori sono anche i genitori, gli educatori, che non sono stati capaci di gestire bene la loro responsabilità per aiutare le pecore ad andare docilmente verso la vita. Quindi lo ripeto, quelli che vogliono il giudizio stiano bene attenti, perché potrebbero essere i primi ad essere giudicati. Seconda osservazione, poi concluderò con una fiaba. In nessuno di noi c'è soltanto integrità o c'è soltanto iniquità. Nessuno di noi è totalmente pecora o montone, e lasciamo stare anche il commento che perché Gesù abbia scelto queste due categorie, semplicemente per indicare una separazione. Nessuno di noi è totalmente o l'uno o l'altro, perché sappiamo benissimo tutti, con l'onestà della nostra intelligenza, del nostro cuore, che in noi convive il bene e anche il male. Certo, il nostro desiderio di innamorati di Dio è quello di renderci consapevoli del male che facciamo e di chiederne umilmente perdono. E poi, ripeto, cercare di capire al nocciolo dove sta la nostra fede, che significa riconoscere e servire il fratello nel suo bisogno. Ho un particolare che mi stavo dimenticando, ma che è fondamentale, fondamentale, lo riprendo, che è sempre nelle contraddizioni che ci sono in questa pagina. Gesù non dice a quelli che hanno compiuto le opere di giustizia: oh, venite benedetti perché mi avete riconosciuto. Quello che avete fatto al fratello l'avete fatto a me, perché avete detto, mentre lo facevate, lo faccio, faccio al fratello così lo faccio a Cristo. No. Tanto più che questi, sia gli uni che gli altri, non sapevano neanche che stavano facendo o non facendo a Cristo. Ma l'hanno fatto semplicemente, ecco qua il vertice della fede, perché hanno visto davanti a loro un uomo, un fratello, e sono stati sensibili al suo bisogno, alla sua fame, alla sua nudità. Basta, tutto qui. Ed è questo che compiace Dio. Perché bisogna fare con pura gratuità. Questo sì, che lezione grande, possibile a tutti. E io dico, lo ripeto spesso questo, lo ripeto ancora, ma lo ripeto per me, che è triste vedere tanti non credenti o che hanno un atteggiamento di ostilità, a volte giustificato nei confronti dei credenti, perché diciamo e non facciamo, e loro invece fanno, si prendono cura, prendono le parti degli ultimi della società, sono veramente i servitori dell'umanità e i messaggeri di Dio. Vabbè, concludo con una fiaba, e l'ho sentita sulla bocca di un pastore protestante, mi è piaciuta molto, poi sono andata a cercarla, è di Paolo Coelho. E dice così la fiaba, penso che possa un attimino raccogliere la nostra meditazione e mettere in evidenza il punto focale sul quale dobbiamo confrontare la nostra vita. C'era un viandante che aveva un cavallo e un cane, li amava molto, erano degli amici per lui, non faceva niente senza di loro. E camminando verso una collina, ad un certo punto un fulmine schianta un albero. Sono talmente vicini che ci rimangono secchi, muoiono. Ma non si accorgono di essere morti. A volte si dice che i morti ci mettano un po' di tempo prima di comprendere di essere morti. E camminano, cominciano a salire una collina, sono tutti sudati e molto assetati. A un certo punto arrivano di fronte ad un portone meraviglioso di marmo, aperto, con una piazza tutta lastricata d'oro, una fontana zampillante al centro. Hanno una sete davanti, sono tutti sudati, e c'è un portiere, un usciere davanti. E gli dicono: signore, che bel posto è questo, che posto è? Il portiere dice: ma questo è il cielo meraviglioso. Vediamo una fontana al centro, possiamo entrare, possiamo abbeverarci. Io e i miei animali abbiamo tanta sete. Dice: potete entrare, tu puoi entrare, ma qui gli animali non possono entrare. Questo viandante, che sentiva quel cavallo e quel cane proprio come dei fratelli, non si sentì di entrare da solo, di soddisfare la sua sete e di lasciare gli altri fuori. E quindi decise di rinunciare e di tenersi la sua sete. E insieme con il cane e con il cavallo riprende il cammino, la salita di questa collina. A un certo punto arriva di fronte a un portone di legno, un po' rovinato, aperto, e c'è un sentiero di terra battuta. E c'era anche là un portinaio un po' assonnato. E gli chiedono: c'è una fonte d'acqua qui per caso nella quale noi ci possiamo abbeverare? Certo, là tra le rocce c'è una sorgente, acqua fresca. Entrate e bevete quanto volete. Possono entrare anche i miei amici? Certo, entrate, bevete, venite quando volete. E si dissetano e poi dicono al portinaio: ma che posto è mai questo? E il portinaio risponde dicendo: ma come? Ma questo è il cielo? Il cielo? Ma se siamo passati prima davanti alla porta del cielo? No, 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 quella è la porta dell'inferno! La porta dell'inferno? Ma allora dovete fare un po' di chiarezza, impedire, perché sennò c'è una grande confusione, la gente non capisce più niente. No, no, non c'è nessuna confusione, loro ci fanno un grande favore, perché là si fermano tutti quelli che pensano solo a se stessi e che hanno dimenticato la sete dei propri fratelli. Avete già capito? Del credo diremo di Gesù che gli verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti. Speriamo di avere un pochino le idee più chiare. Diciamo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno ha risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Cristo è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. A Lui il Padre ha consegnato ogni autorità e potenza. A Lui noi affidiamo le nostre invocazioni e acclamiamo insieme dicendo: venga il tuo regno, Signore.
Signore Gesù Cristo, che hai consacrato la storia con la tua venuta e che tornerai glorioso al compimento dei tempi, rendi l'umanità capace di accogliere, di servire, di preparare la piena e luminosa realizzazione del tuo regno. Ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore Gesù Cristo, Tu hai dato ai Tuoi discepoli i mezzi per evangelizzare e santificare il mondo. Fa di noi credenti i servitori della Tua parola, i testimoni del Tuo amore, gli operai infaticabili della giustizia e della pace. Ti preghiamo.
Venga il Tuo regno.
Signore Gesù Cristo, che hai voluto identificarti con tutti gli uomini segnati dalle fragilità, emarginati dalla società, umiliati dalla povertà, dona anche a noi il coraggio di metterci dalla parte dei più disprezzati della terra e di rinascere con loro alla speranza di un mondo più giusto e fraterno. Ti preghiamo.
Venga il tuo regno,
Signore Gesù Cristo, a noi che proclamiamo la tua regalità, dona la forza di spogliarci di tutte le idolatrie che appesantiscono il nostro cuore, di deporre l'abito della incoerenza e di rivestire quello della fedeltà e della dignità dei figli di Dio. Ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. O Padre, che hai voluto darci nel tuo Figlio un pastore buono e capace di guidarci ai pascoli della vita eterna, fa che ascoltiamo la sua voce e mettiamo in pratica il suo Vangelo, per conoscere oggi e per l'eternità la beatitudine dell'amore, per Cristo nostro Signore.
Thank you.
nostra famiglia radunata nel nome di Cristo, Re e Pastore di tutta l'umanità e Signore della storia, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta, o Padre, questo sacrificio di riconciliazione e per i meriti del Cristo, tuo Figlio, concedi a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu, con olio di esultanza e consacrato sacerdote eterno e Re dell'universo, il tuo unico Figlio, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli, sacrificando se stesso immacolata vittima di pace sull'altare della croce, operò il mistero dell'umana redenzione. Assoggettate al suo potere tutte le creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale, regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. C'è una grande tristezza nella pagina di Vangelo che è appena stata proclamata. Intanto Gesù non caccia nessuno, allontana, via, via, lontano da me, nel fuoco, ma allontana. Ripeto, non castiga nessuno. Sono i malvagi che se ne andarono lontano, è tristissimo. Chiediamo che il Signore ci doni la saggezza di non allontanarci mai dal Cristo e di sentire con Lui, in comunione con Lui e tra di noi, soprattutto con tutti i nudi, gli stranieri, i carcerati della terra, la paternità di Dio che irradia in noi, su di noi e per noi, la sovrabbondanza del suo amore che è rigenerante, che è vita. È così che possiamo ritenerci degni di pronunciare queste parole, tutti insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi da ogni male e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
Con il tuo spirito.
Scambiatevi il dono della pace. Pace.
20:30 in sala Abati attendiamo tutti i ministri dell'Eucaristia. Con domenica prossima, prima domenica di Avvento, inizia un nuovo anno liturgico e cominciamo anche una nuova esperienza di cui vi avevo fatto cenno qualche domenica fa, i giovedì in oratorio. Da questo giovedì alle ore 21 fino alle 22, ogni giovedì, vivremo un momento di adorazione eucaristica ritmata sulla parola di Dio della domenica successiva, proprio per preparare con maggiore entusiasmo e profondità questo incontro con il Signore. Oltretutto diventa un'occasione meravigliosa per fermarci, adorare, pregare, stare con il Signore e permettere al Signore di stare con noi. Tante volte ci lamentiamo che non abbiamo il tempo, possiamo trovarlo il tempo, troveremo un grande beneficio per la nostra vita. Uscendo di chiesa troveremo gli amici della comunità Regina Pacis, che come ogni anno ci offrono in vendita i loro calendari per sostenere le loro missioni. È allestito presso il Centro di Cultura il Cercatino Eco Solidale. Uscendo di chiesa, solo davanti all'ingresso principale nell'espositore, sono già disponibili i libretti per la preghiera in famiglia dell'Avvento al costo di un euro. Un grazie sempre grande e riconoscente a tutti. Domenica scorsa per i lavori in parrocchia abbiamo raccolto 6.432 euro. Buona festa di Cristo Re e buona settimana a tutti. Preghiamo. Dio nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa che obbediamo con gioia a Cristo Re dell'universo, per vivere senza fine con Lui nel suo regno glorioso, e gli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Mostraci la tua continua benevolenza, Signore, assisti il tuo popolo che ti riconosce suo pastore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. A te la gloria nei secoli dei secoli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
Thank you.